ci interessava riprendere un po' il discorso che ha fatto, che ha iniziato a fare già martedì Maria sull'Argentina, che era a caldo direttamente dalla piazza, per allargare un po' il discorso sul Latin America, e per questo abbiamo chiamato Alfredo Somoza, che è un giornalista da moltissimi anni in Italia, esperto di Latin America. Ecco, comincerei direi dall'Argentina, perché ci sono state queste manifestazioni di piazza, finalmente c'è stato un po' di movimento contro questo atteggiamento neoliberista di Macri, un po' esagerato, però che viene ripreso un po' in tutta il continente, il cono sur, insomma. E allora volevamo capire un pochino meglio dove si poteva arrivare in Argentina sulla scorta di queste manifestazioni, e da cosa dipendono anche sostanzialmente. A te la parola.
Buongiorno. Ciao. Io ti tolgo subito l'entusiasmo, nel senso che queste manifestazioni, poi lasciamo perdere il grado di violenza, tra l'altro con prove provate di infiltrazioni di poliziotti, sono due casi clamorosi, uno denunciato dalla madre di un poliziotto che ha detto: ma mio figlio, l'hanno detto di andare in borghese, di andare a lanciare sassi, poi le hanno sparato i propri compagni, così non si fa. E un altro che è stato fotografato più volte, prima lanciando pietre e poi soccorrendo i poliziotti che erano caduti. Quindi al netto di queste cose che purtroppo conosciamo molto bene anche in Italia dopo Genova, le manifestazioni sono un po' un tentativo disperato di invertire una tendenza che è in atto, anche perché la riforma pensionistica, tra l'altro quella è stata approvata 2 giorni fa, stanotte è stata approvata a Buenos Aires l'equivalente della legge finanziaria, e questo sta avvenendo senza che il governo abbia una maggioranza in Parlamento. Vuol dire che lo schema di potere peronista che ha sostenuto dal 2003 fino al 2015 i governi di Néstor Kirchner e di Cristina Kirchner si è spezzato, e una parte del peronismo più tradizionale, più legata ai capi bastone delle province, ai governatori delle province dell'Argentina, sta sostenendo il governo Macri. Cioè lui ha avuto 19 voti in più rispetto alla sua maggioranza per la riforma pensionistica, e anche ieri ha avuto lo stesso voto. Quindi dicevo, le manifestazioni, che in parte sono teleguidate dal gruppo che fa capo a Cristina Kirchner, sono un tentativo di bloccare anche attraverso la piazza una realtà politica che all'interno del Parlamento è cambiata. E dicevo, questo per quale motivo? L'Argentina è sempre un caso anomalo rispetto al resto del continente, ma se torniamo indietro alla puntata del 2015, quando Macri ha vinto le elezioni, diciamo che ha anticipato una tendenza che ormai è più che dimostrata, soprattutto dopo il voto in Cile, dopo quello che è successo in Brasile con la specie di colpo istituzionale del governo Temer contro Dilma Rousseff, che però nessuno avrebbe scommesso che durasse, invece sta durando e andrà sicuramente a scadenza la legislatura del 2018, poi vedremo come va a finire. C'è un voltare pagina rispetto agli anni 2000, quando praticamente tutto Sud America, ad eccezione della Colombia, erano governati da governi che con diversi modi e con diverse culture politiche si richiamavano al progressismo, alla sinistra. Ecco, adesso stiamo vivendo un ciclo nuovo nel quale tornano ad affacciarsi politici che si richiamano invece ai valori del liberalismo. Qual è la differenza? Che molti dei diritti e molte delle cose ottenute negli anni precedenti, anche magari da parte di cittadini che hanno deciso di cambiare e hanno votato dall'altra parte, li considerano acquisiti e non intendono perderli. E quindi non si è votato per il male minore, nessuno si è turato il naso, cioè ciascuno ha votato per quello che gli pareva e non c'è stato nemmeno il ricompattamento al secondo turno da parte della sinistra, cioè, nel senso che se andiamo, io ho fatto un po' di analisi dei flussi di voti al secondo turno delle elezioni cilene, ci sono stati 300.000 elettori in più, quindi stranamente è aumentato la partecipazione al voto, è aumentata al secondo turno rispetto al primo. Ecco, quei 300.000 voti in più sono andati tutti in blocco a Sebastián Piñera, il candidato del centrodestra, mentre il voto di centrosinistra, che mettendo assieme i quattro partiti o i quattro fronti che si sono presentati al primo turno e che facevano capo al centrosinistra di una volta, quel mondo lì ha perso 600.000 voti, ma non che di 600.000 persone sono astenute, ma di 600.000 voti che al secondo turno sono andati sul candidato della destra, su Sebastián Piñera. Quindi ecco, un voto libero tra virgolette a tutti gli effetti, addirittura con il sostegno al secondo turno da parte di qualcuno, cioè al primo turno la situazione era stata alla pari praticamente tra il candidato Guillier, che era il candidato dei socialisti e dei comunisti, in qualche modo l'ufficialista, diciamo, successore della Bachelet, contro questo frente ampio, che è stata la vera sorpresa delle elezioni cilene, un fronte composto dagli umanisti, dagli ambientalisti, dai trotskisti, cioè dai gruppi che storicamente sono stati molto minoritari e che dietro Beatriz Sánchez hanno preso il 20%, quindi che per poco non sono andato al secondo turno. Poi la Democrazia Cristiana, che per la prima volta si è presentata da sola, ha fatto un bagno, ha preso il 6%, e un ex socialista, Ominami, che ha preso il 5%. Ecco, tutte queste forze centrosinistra al primo turno, se le mettiamo insieme, facciano il 55%. Al secondo turno Guillier è arrivato col 45%, quindi è stato 10 punti, un po' l'aumento degli elettori che non l'ha favorito, e un po' chiaramente un passaggio. Quindi ecco, Piñera è stato già presidente del Cile, è stato l'unico, o anzi il primo e finora l'unico, che ha battuto il centro-sinistra in Cile. Con la Bachelet, cioè, ormai fanno parte di una tradizione, perché
di un'alternanza
costante. Sì, perché è la terza volta che si scambiano i saluti e le cose, perché lui è stato quello che ha seguito la Bachelet ha seguito lui, adesso lui segue la Bachelet, quindi ormai le cerimonie in Cile da tre volte sono sempre totalmente sono gli stessi. Però il Cile, devo dire che negli stessi giorni, questo è successo negli stessi giorni in cui appunto Buenos Aires era in fiamme, ricordiamo che in Argentina, quando nel 2015 vinse Macri, la Cristina Kirchner non soltanto non lo chiamò per salutare, ma non partecipò nemmeno alla cerimonia di passaggio delle consegne, cioè, la lasciò al notaio, i simboli del potere che si tramandano in quel cerimonia, li lasciò al notaio per non dover vedere Macri. Ecco, mentre c'era un'elezione in Cile e Buenos Aires era in fiamme, a me ha colpito molto, perché questo nemmeno in Europa si usa, ma la sera del voto in Cile, una volta che c'erano i risultati, la conferenza stampa del vincitore è stata fatta insieme al perdente, cioè, entrambi hanno fatto la conferenza stampa, che è una roba veramente molto poco vista. Il mattino seguente Piñera era a fare colazione con la Presidente della Repubblica per cominciare a discutere di transizione, quindi una maturità democratica veramente invidiabile anche al di fuori del contesto latinoamericano.
Sì, anche se probabilmente non fa sperare nulla di buono da Piñera.
Piñera lo conosciamo tutti, Piñera è un miliardario, secondo Forbes ha una fortuna personale di 2 miliardi e mezzo di dollari, con interessi in tantissimi settori, è il proprietario della principale compagnia aerea, televisione, squadre di calcio, ecco, una specie di Berlusconi locale più giovane, diciamo, non tanto, sì, ma più giovane. E lui, un personaggio anche anomalo, nel senso che lui, ad esempio, votò no nel famoso referendum dell'88 col quale Pinochet perse la faccia e da dove partì poi la transizione democratica. Lui non fa parte sicuramente del passato pinochetista, anche se ha fatto i suoi affari a quell'epoca lì e anche successivamente, e ha avuto l'appoggio di quello che ha fatto un ottimo risultato, che questo sì, l'erede diretto del pinochetismo, Jorge Kast, che è l'ultra-destra nazionalista cilena, che al primo turno ha preso l'8% e chiaramente il suo voto si è integralmente riversato su Piñera. Piñera, sì, quali saranno le sue priorità? Sicuramente c'è un rischio di qualche nazionalizzazione strisciante nel settore del rame, e poi lui ha sul suo tavolo eredita un paio di patate bollenti non da poco. Uno, lo citavi tu all'inizio, la questione Mapuche, che in Cile è diventata molto calda perché ci sono alcuni gruppi, anzi c'è un gruppo in particolare che tra l'altro anche ha agito recentemente in Argentina, che fa azione di, non di lotta armata ancora, ma di guerriglia. Ci sono in Cile incendi dolosi e cose di questo tipo. Poi anche qui è difficile capire la verità, perché spesso viene fuori anche di un utilizzo dei servizi molto, molto strano, ma la grande mina vagante del Cile è il sistema pensionistico di Pinochet, cioè la privatizzazione del sistema pensionistico fatta negli anni 70 e che riguarda persone che stanno andando in pensione in questo momento e che avranno una pensione che è inferiore a quello che si considera il minimo per sopravvivere. Quindi un problema serissimo che, vabbè, non riguarda Piñera, ma riguardava già la Bachelet, riguarda chiunque. Cioè il Cile rischia di trovarsi con una generazione intera che avrà delle pensioni che non permette di sopravvivere, ergo lo Stato dovrà in qualche modo stabilire delle forme di sostegno al reddito per tantissime, per centinaia e migliaia di persone, e soprattutto mettere mano a quel sistema pensionistico che si è dimostrato inefficace. Perché? Perché siccome è stato applicato insieme alla totale liberalizzazione del lavoro, le persone hanno avuto una grande mobilità, il che non ha permesso un accumulo come previsto sulla carta. Quindi oggi le pensioni che stanno venendo fuori sono nettamente inferiori al salario minimo vitale.
A proposito di economia, un'ultima questione brevemente, volevo ancora portare. Ho letto, credo su PeaceLink o Presenza, che non è andato in porto, nonostante appunto questo accumularsi di regimi neoliberisti all'interno del Latin America, non è andato in porto l'accordo tra Mercosur e Unione Europea, e anzi c'è stata addirittura una coda con una giornalista cacciata in malo modo dalla democratura di Macri. Come mai non sono riuscito?
Sì, questo è un parto lungo, questo, che sono convinto che non avverrà mai alla fine. Sono 15 anni che va avanti questo negoziato tra Unione Europea e Mercosur, tra veti incrociati, ma fondamentalmente col veto della Francia finale. Infatti è stata la Francia ancora per l'ennesima volta che ha fatto saltare questo accordo. Perché? Perché in un accordo bilaterale di queste dimensioni, per l'Europa sarebbe un accordo molto grosso, parliamo di un'area di 300 milioni di persone, il piccolo problema per la Francia, che è l'unico paese che si può chiamare agricolo in Europa, cioè l'unico paese che ha dei consistenti flussi di esportazione di prodotti agricoli, cioè l'Italia è un importatore netto, metà del grano della nostra pasta viene da fuori, per non parlare del foraggio, del bestiame, eccetera. La Francia invece è una piccola potenza agricola, e quindi fare un accordo tra Europa e Mercosur, dove all'interno del quale ci sono due delle quattro potenze agricole mondiali, e anche gli altri due non scherzano, perché nel loro piccolo Uruguay e Paraguay sono delle piccole potenze agricole, parliamo del bestiame, soia transgenica soprattutto, e in Francia hanno, non dico un bastone, ma tutti i bastoni possibili tra le ruote l'ha messo in questi anni, pretendendo, cosa che non è possibile, pretendendo che i prodotti europei possano entrare come gli pare nel Mercosur, ma i prodotti agricoli del Mercosur in Europa entrino alcuni sì, alcuni no, e ti dico io quando e come, il che ha fatto sempre saltare il negoziato, perché ovviamente per i paesi latini sudamericani, per i paesi del Mercosur, la grande opportunità sul mercato europeo riguarda il mercato agricolo, non il mercato, certo, dell'industria, certo, dei servizi, che sarebbe, nel caso brasiliano, qualche vantaggio sì, però diciamo piuttosto marginale rispetto al mercato agricolo. Quindi ecco, questa è la storia di questo accordo, è sempre la stessa e si impantana sempre sullo stesso punto, che riguarda l'apertura. Ecco, se i paesi del Mercosur entrassero senza rete in Europa, potessero far entrare senza rete i loro prodotti agricoli in Europa, schiantano interi settori dell'agricoltura europea.
Sicuramente.
Sì. Dallo zucchero alla carne, al foraggio, ai cereali, non c'è storia che se non ci fosse un contingentamento succederebbe quello. Il punto è che quando è iniziato questo negoziato la situazione era già questa, nel frattempo non è cambiata e quindi sono questi stop and go, cioè accelerate, perché per un po' di tempo ad esempio la Cristina Kirchner non voleva sentirne parlare. Adesso invece il clima era molto più favorevole, però quando si è arrivato al dunque si diceva addirittura che l'avrebbero firmato in Brasile quest'anno, è arrivato di nuovo il veto della Francia sostanzialmente.